Quanto è stato difficile per lo staff tecnico del Bologna e per i suoi giocatori lavorare sapendo della malattia di Siniša Mihajlović? Come si allena una squadra così fluida che attacca con un sistema di gioco e difende con un altro? Quanto è importante il pressing? Abbiamo chiesto questo e tanto altro ad Emilio De Leo, assistente di Siniša Mihajlović al Bologna. Ciao a tutti e benvenuti alla quinta intervista del Terzo Uomo. Qui con me ci sono Michele Tossani, ciao Mick.
Ciao, ciao a tutti. Ciao,
E ciao, sono Acqua, ciao Charlie.
Gab, ciao a tutti.
Come preannunciato, il nostro ospite è Emilio De Leo, tattico e assistente allenatore di Mihajlović al Bologna, in passato anche al Torino, al Milan e alla Sampdoria. Buonasera mister, grazie per essere qui.
Buonasera, buonasera a tutti voi e grazie, grazie per l'invito.
Fra l'altro, prima di partire, una gag, un aneddoto. Le figlie e i figli del mister Mihajlovic sono stati a scuola da me, ma io non c'ero, quindi se si, ancora non era arrivato, quindi se si sono trovate male non è colpa mia, e assumo ogni responsabilità. Ancora
Vabbè, dico di non conoscerti,
non ero
quindi,
lì.
a prescindere.
Grazie, va bene così.
Prego.
Partiamo dalla domanda più generale possibile. Ci spieghi qual è il tuo ruolo nello staff tecnico del Bologna e come sono cambiati i tuoi compiti nei momenti in cui purtroppo il mister Mihajlović era assente a causa della malattia?
Ma allora, diciamo che io in realtà sono l'assistente che è con lui da più tempo, perché tu ricordavi le esperienze che abbiamo avuto in Italia, però in realtà c'erano stati altri 2 anni circa con la nazionale serba, intorno al 2011-2012, quindi diciamo che io sono comunque un po' più legato a lui rispetto agli altri componenti dello staff che si sono sostanzialmente poi aggregati nel corso di queste ultime stagioni. Quindi diciamo che in qualche modo io fungo da collante un po' nell'organizzazione del lavoro tecnico-tattico. Da una parte ci sono i nostri collaboratori videoanalisti, oltre che i vari assistenti tecnici, dall'altra chiaramente c'è il mister, e quindi io diciamo cerco un po' di fare da tramite, di raccogliere diciamo gli spunti, soprattutto che gli analisti e gli altri assistenti in qualche modo mi trasmettono, e poi cerco di elaborarli e di riportarli al nostro allenatore. Mi occupo, diciamo così, in maniera abbastanza ampia dell'organizzazione delle sedute di allenamento, quindi nella sostanza è un compito che spetta direttamente a me. Mi occupo, diciamo, ancora un po' dell'organizzazione anche degli aspetti, diciamo così, strategici. È chiaro che poi il tutto viene sottoposto al mister Mihajlovic, il quale chiaramente ha l'ultima parola, e con lui che poi inizia il vero e proprio confronto, che poi porta a quella che è la nostra strategia nell'affrontare le gare. Stessa cosa, diciamo, riguarda la gestione delle gare durante le quali chiaramente c'è diciamo, un confronto diretto tra me e il mister, e soprattutto diciamo, nell'intervallo di solito facciamo un briefing io con gli altri componenti dello staff, dal quale viene fuori chiaramente tutto quello che può riguardare eventuali, diciamo, priorità o criticità del primo tempo a cui abbiamo assistito, e poi chiaramente il mister le elabora e le riporta alla squadra. Quindi diciamo un ruolo abbastanza ampio, visto che ho la fortuna di avere un allenatore che comunque tende a delegare molto, quindi diciamo che riusciamo tanto a interagire, riusciamo anche ad assumerci in certi casi, come ricordavi tu, un po' di responsabilità, quindi sicuramente è molto stimolante. Rispetto poi a quello che mi chiedevi a proposito di come sia cambiato in qualche modo la gestione nel corso della stagione, è chiaro che diciamo è stato un po' un fulmine a ciel sereno, no? la vicenda che ha colpito il nostro allenatore, però all'interno di questa ognuno di noi ha dovuto rimboccarsi un po' le maniche, assumersi delle, delle responsabilità ulteriori, e credo che senza, voglio dire, guardare alla, all'assenza che chiaramente pesava tanto da tanti punti di vista del nostro allenatore, però diciamo che la, la strategia è stata quella di focalizzarsi ognuno sui, sui propri compiti e sui nuovi compiti a cui era, era chiamato, e quindi secondo me con tanto senso di responsabilità ma anche con tanta lucidità poi chiaramente ci siamo assunti certe, certe responsabilità. Laddove abbiamo, abbiamo potuto interagire con lui, naturalmente eravamo sempre in contatto, quindi sia durante le sedute di allenamento, sia quando lui non era presente alle gare, riuscivamo comunque sempre a tenerci in contatto, però poi voglio dire, è chiaro che per tutto quello che era la gestione del, del pratico, oltre che nei momenti in cui addirittura la sua terapia lo ha portato a non poter interagire in nessun modo con noi, è chiaro che abbiamo dovuto fare tutti quanti qualcosina in più. Diciamo che io nel, nello specifico il lavoro tecnico nella la spiegazione della, della seduta o anche la, diciamo così, le disquisizioni sulle, sui video che ci riguardavano, sullo studio degli avversari, sono stato chiamato, voglio dire, in prima persona poi diciamo così a gestirli. La, secondo me la sfida un po' più grande è stata poi la gestione anche un po' dei mass media, perché in qualche modo, visto che la, l'allenatore in seconda aveva difficoltà con la lingua, essendo tra l'altro anche lui serbo, in sostanza sono stato io chiamato ad occuparmi di questo aspetto. E, voglio dire, diciamo che in maniera abbastanza ampia abbiamo avuto un po' da fare, dai, in questi minuti.
Ecco, a proposito del mister, tu poco fa hai accennato questa cosa. Volevo chiederti quanto è stato difficile per te, per il resto dello staff, ma anche per i giocatori, diciamo, lavorare sapendo comunque che la vostra guida stava combattendo questo problema.
Sicuramente abbiamo dovuto diciamo gestire l'aspetto, l'aspetto emotivo. Io penso che diciamo il fattore emozionale che riguarda, riguardava ognuno di noi, parlo dei componenti dello staff, ma anche della nostra squadra. Io credo che è quello che poi nella sostanza è stato toccato, perché rispetto alla, alla notizia, rispetto poi alle volte in cui il mister lo abbiamo visto, anche voglio dire la prima volta in cui è venuto a Verona ed è stato sicuramente una sorpresa, ma voglio dire emotivamente forte, no? Un po' per tutti, quindi sicuramente la gestione delle emozioni secondo me è stato l'aspetto più importante, perché seppur ci fossero stati, come dire, degli degli alti e bassi, no? Da quel punto di vista delle scariche continue di emozionali, chiamiamole così, dall'altra parte dovevamo mantenere la, il focus ben, ben centrato sugli, sugli obiettivi, su quello che poi ogni giorno dovevamo fare. Io ho sempre detto che l'unico modo era quello di concentrarsi sul compito che io avevo di ora in ora ogni giorno, soltanto così, perché chiaramente guardandosi poi tanto, tanto intorno avrei finito in qualche modo per, come dire, forse per perdere anche l'orientamento in determinate circostanze. Quindi secondo me avere sempre le idee chiare, cercare di dare tutto, tutto se stessi in ogni momento della giornata in cui eravamo chiamati a, ripeto, a responsabilizzarci. Poi credo che da un punto di vista dell'organizzazione tecnica abbiamo uno staff comunque molto, molto rodato da quel punto di vista, quindi ripeto, il mister uno che delega molto, quindi secondo me siamo riusciti comunque chiaramente a procedere al netto delle difficoltà relative alla mancanza del nostro allenatore, però avevamo secondo me le idee chiare proprio da un punto di vista organizzativo, e questo è un, secondo me, un fattore importante. C'era anche e c'è un grande, secondo me, feeling anche umano all'interno del nostro staff, che ci ha aiutato molto, perché, perché è chiaro che ci sono stati dei momenti in cui, cioè, abbiamo avvertito, voglio dire, il peso della, della responsabilità, però con professionalità, concentrati sugli, sugli obiettivi, e come sempre ci siamo detti, senza mai pensare alla mancanza del nostro allenatore come come un alibi, perché altrimenti sarebbe stato, come dire, un alibi esteso in qualche modo a tutto il gruppo ogni giorno, e questa era una cosa per noi ingestibile, e quindi abbiamo cercato immediatamente di eliminarlo, no? di sgombrare questo possibile alibi, dicendo che non deve cambiare nulla, ognuno di noi deve fare qualcosa di più.
Senti Emilio, venendo ancora più dentro al campo, siete una delle squadre più fluide del campionato a livello di sistema, anche più belle da vedere in questa fluidità. Ecco, per gli ascoltatori, come si fa ad allenare una squadra nel calcio moderno, ad attaccare con un sistema, a difendere con un altro, a occupare delle posizioni in possesso, a occuparne altre in non possesso? E quanto è importante un giocatore come Tomiyasu in questo aspetto?
Ma intanto ti ringrazio, perché voglio dire, è chiaro che manifestiamo anche tutta una serie poi di difetti, di difficoltà in tanti momenti delle gare. Voglio dire, non è stato sempre tutto perfetto, però una cosa che ci tengo sicuramente a sottolineare è che noi abbiamo sicuramente una certa identità. È un gruppo che è tanto applicato e cerca sempre qualche modo di rifarsi a, noi diciamo sempre, ai nostri principi di gioco da una parte, i principi morali dall'altra. Il gruppo li conosce bene, li condivide, tutto ciò che noi facciamo nella sostanza è sempre, come dire, attinente al nostro modello di gioco, e quindi secondo me noi abbiamo delle coordinate e dei codici sempre molto precisi, molto chiari, anche, voglio dire, nei momenti magari di maggiore difficoltà. Io di solito dico che noi individuiamo, questa è un po' la nostra procedura, un sistema di gioco, io lo chiamo statico. Sistema di gioco statico che consiste sostanzialmente nel mettere, voglio dire, nero su bianco gli 11 che secondo noi, per, diciamo, i migliori 11, per semplificare, possibili, ma in maniera molto fredda, no? Nero su bianco, dico. Dopodiché, a seconda delle nostre caratteristiche, del tipo di, chiaramente, di calcio che vogliamo giocare, e anche in relazione alla strategia che ci attendiamo degli avversari, il nostro sistema di gioco statico, chiamiamolo così, diventa dinamico, come dicevi tu, vuol dire che magari da un 4-3-3, dico un numero statico di partenza, può prendere la forma di un 3-4-2-1, 3-4-1-2, eccetera eccetera, chiaramente, ripeto, in funzione delle nostre caratteristiche, del tipo di calcio che vogliamo proporre, e anche naturalmente della disposizione che ci attendiamo avversari. Stessa cosa però riguarda anche la fase di non possesso. La fase di non possesso secondo me ha un'ulteriore, diciamo così, differenziazione, cioè nella metà campo avversaria noi abbiamo solitamente una forma per cui possiamo decidere di lavorare, voglio dire, in uno contro uno, possiamo invece decidere di orientare la pressione in uno contro due, chiamiamola così, quindi mantenendoci una inferiorità, e ancora nella nostra metà campo invece il nostro sistema di gioco prende una forma ulteriore, quindi per dare dei numeri noi è come se giocassimo, diciamo così, quattro tipi di partite, cioè quella di partenza, quella che è la dinamica quando abbiamo palla, quella che è la dinamica quando vogliamo pressare nella loro metà campo, e quella che è, diciamo, la dinamica nella fase di ricompattamento, quando nella nostra metà campo in qualche modo vogliamo lavorare sotto la linea della palla e quindi ricompattarci. Diciamo che si lavora sicuramente all'interno delle sedute di allenamento ribadendo questi nostri principi. Voglio dire, il nostro uno dei principi fondamentali, ripeto, del nostro sistema di gioco è la fluidità e la liquidità, però voglio dire, è un principio, quello poi della dinamica, che riguarda, ripeto, sia la fase di possesso che di non possesso. Quindi all'interno di ogni seduta, di ogni esercitazione, ci saranno diverse altezze dalle quali far partire, ad esempio, una progressione del gioco, e quindi gli chiediamo una dinamica in fase di possesso. C'è un'altra altezza quando magari diamo palla ai difensori avversari e quindi vogliamo una dinamica nella pressione, e altre situazioni in cui facciamo attaccare, per esempio, gli avversari nella nostra metà campo, quindi noi siamo, come la chiamiamo noi, in difesa organizzata, e quindi vogliamo che venga, diciamo così, rispettato un numero della nostra dinamica, un numero del sistema di gioco che cambia, come dicevamo in precedenza. penso anche che l'elemento fondamentale, oltre che, voglio dire, la percezione, no, di quello che avviene durante le sedute, quindi la capacità anche di orientare, di interrompere, di rettificare, eccetera, eccetera, penso che ci debba sempre essere la capacità, voglio dire, di ribadire, no? Quindi io la chiamo la coerenza, perché tutti i sistemi di gioco, secondo me, è fondamentale, si passa attraverso la coerenza. La coerenza significa non contraddirsi, non snaturare i propri principi di gioco, e chiaramente sapendo che magari ti assumi determinati rischi. Questa è un po' la prima parte della domanda che mi facevi. Poi, a proposito di Tomiyasu, mi chiedevi, dobbiamo riconoscere che secondo me Tomiyasu è un giocatore sicuramente moderno, perché è un giocatore che lui, cioè, voglio dire, ha in testa già la gestione moderna, secondo me, del tempo e dello spazio. Quindi sicuramente noi lo incoraggiamo, no, nella sostanza, a fare determinate cose, però stiamo trovando una grande applicazione. Lui riesce a comprendere immediatamente, ma ripeto, secondo me, perché ha una mentalità moderna, una mentalità aperta. Lui, quando viene schierato da terzino, per capirci, da esterno basso, o quando viene schierato da difensore centrale di destra, noi gli possiamo chiedere dei compiti diversi, riguardo appunto alla dinamica di cui ti parlavo in precedenza, ma lui, non senza batter ciglio, voglio dire, riesce immediatamente a capire che se la linea di passaggio per l'ampiezza è occupata da Orsolini, ti faccio un esempio, lui immediatamente sa che va a trovare una linea di passaggio magari all'interno, quindi pur facendo, partendo da terzino, a volte lo trovi a giocare da interno di centrocampo, e eccetera. Quindi sicuramente c'è una lettura e dei movimenti, ripeto, moderni che ci aiutano tanto.
Avete un indice PPDA molto basso, secondo i dati di Understat è addirittura il più basso della Serie A, davanti di poco all'Atalanta. Per chi non lo sapesse, il PPDA è un indice che misura il numero di passaggi che in media una squadra concede agli avversari per azione difensiva in una certa porzione di campo, nel caso di Understat i passaggi concessi nella metà campo avversaria. Ovviamente non è un indice perfetto, però è utile per capire quanto una squadra pressa, e nel vostro caso lo fate tanto. Com'è organizzato il vostro pressing? Avete dei codici? E quanto dipende dall'avversario che avete di fronte?
Ma allora, io una premessa che ci tengo a fare è che, diciamo, le mie esperienze di questi anni mi hanno detto che sicuramente, voglio dire, io dico che quando parliamo di modello di gioco, io faccio sempre riferimento all'idea, no, di calcio che ha l'allenatore come una delle componenti di un modello di gioco, perché io penso che se l'idea di calcio dell'allenatore non viene in qualche modo recepita e poi attuata in campo dalla squadra, forse rimane un'idea fine a se stessa. Dico questo per dire che quando hai anche, mi permetto di dire, una natura, no, un'indole del tuo capo, del tuo condottiero ben, diciamo così, marcata, ti risulta anche più facile l'applicazione di determinati principi di gioco. E credo che a volte, come dire, cercare troppi compromessi tra magari la natura, no, l'indole del proprio allenatore, il tipo di calcio che si vuole giocare, a volte porta fuori strada, secondo me. Quindi dico questo perché, a mio avviso, in tutto quello che riguarda la nostra fase di non possesso, abbiamo forte il carattere del nostro allenatore. Carattere del nostro allenatore, che sicuramente non vuole che la nostra squadra sia passiva, non vuole che la nostra squadra sia remissiva, quindi sicuramente siamo molto aggressivi nella metà campo avversaria. Lo possiamo fare sia decidendo, come accennavo prima, di lavorare in uno contro uno, sia decidendo di lasciare un'inferiorità numerica, quindi in qualche modo di per esempio ballare con un attaccante centrale in mezzo a due difensori, faccio un esempio, avversari, per poi orientare e fare densità in zona palla, diciamo così. È molto, secondo me, spiccata soprattutto quando noi perdiamo palla, perché secondo me uno dei nostri tratti distintivi è la ricerca del contropressing, del recupero immediato, eccetera. Dipende, mi chiedevi, dipende sicuramente anche dagli avversari, perché, ripeto, la fase di non possesso è comunque qualcosa di dinamico per noi, per cui se giochiamo, voglio dire, contro una linea difensiva che è imposta a tre, magari la tendenza è quella di cercare di essere aggressivi immediatamente in uno contro uno, per capirci, come d'altronde però prepariamo sempre un piano B, e quindi nel corso della settimana lavoriamo di solito anche su quello, per cui magari lasciamo due uomini nella pressione dei tre difensori, guadagnando invece una copertura dietro. Quindi diciamo che ci sono sempre due strategie, una più aggressiva e una, diciamo così, un po' più di copertura, la possiamo chiamare così. Però ripeto, l'atteggiamento è pur sempre quello di andare ad aggredire l'avversario alto. Poi all'interno del principio di cui parlavamo ci sono, ripeto, diverse modalità, diverse strategie che passano attraverso l'aggressione uomo contro uomo, attraverso l'aggressione orientata, mantenendoci, diciamo, un'inferiorità numerica offensiva nel momento in cui orientiamo il pressing. Non so se sono stato esaustivo, ma
assolutamente sì,
è così.
Beh. Senti, guardando anche un po' al resto del calcio italiano, in difesa voi fra l'altro avete una marcatura, possiamo dire, a uomo nella zona, credo si possa definire così. Ora vanno di moda marcature ancora più individualizzate, quasi battezzate, come quelle di Verona-Atalanta, e il concetto di tenere la linea difensiva e non romperla, quindi fare un po' alla Giampaolo o alla Sarri, sembra diventato un po' vecchio, obsoleto. Da quel che mi risulta anche a Coverciano non è più indicato come il modo più moderno, più europeo di difendere. Credi che, visto anche il successo di Gasperini, Juric, di questi modi di difendere, in futuro in Italia si vedrà sempre più un calcio basato sull'uno contro uno a tutto campo, o credi che ci sarà un'altra direzione?
Ma allora, io dico una cosa, perché voglio dire, secondo me andare sempre solo dietro alle come dire, alle etichette, no? Alle mode, eccetera eccetera, non penso che sia sempre giusto e corretto. Io in una mia squadra ideale, perfetta, vedrei tanti come dire, tanta libertà, tanti principi di gioco nella fase di possesso, e vedrei un'organizzazione rigida nella fase di non possesso. Cioè, dico questo perché poi vado diciamo ad ampliare, no, la tua domanda. Perché sulla carta si è sempre ragionato in qualche modo in questi termini, perché io penso che non più tardi forse di un paio di stagioni fa, non dico l'attuale, ma forse un paio di stagioni fa, tutti quanti avevano come riferimento Sarri, l'utilizzo dei droni, eccetera, eccetera. Quindi, cioè, io non mi va nemmeno di, come dire, di rinnegare quello che rappresenta, secondo me, una... In qualche modo comunque un'organizzazione di una squadra, quindi io ragiono sempre in maniera molto, molto vasta. Dopodiché ti dico che sicuramente, come dicevi tu, il calcio europeo e moderno sta andando in quella direzione, tanto che a mio avviso la fase difensiva, e lo vedo soprattutto per come lavoriamo noi, per come giochiamo noi, la fase difensiva è costituita dalle transizioni negative, nella sostanza. Quindi in un calcio fatto tanto di transizione, di ripartenze, di capovolgimenti di fronte, ti parlo dell'esperienza nostra, ma io mi permetto di dire che da un certo punto di vista il Bologna ha una matrice europea da quel punto di vista, perché tanto parte da come riesci a strutturare le marcature preventive quando stai applicando i tuoi principi di gioco, come reagisci alla palla persa. Poi voglio dire, se riesci a lavorare bene in questa fase, secondo me nel calcio moderno riesci a difendere bene. Credo però anche che sia, oltre che per ragioni storiche, come dicevi tu, in Italia, che voglio dire si è stati per tanto tempo comunque legati al principio del reparto, del muoversi in funzione della palla, eccetera eccetera, credo che in Europa sia stato diverso, ma io ragiono sempre su due fronti. Uno, come dire, la gestione e la interpretazione della vittoria e della sconfitta che abbiamo in Italia, probabilmente rispetto ad altri calci e mentalità. Cioè, da noi dico sempre la, la vittoria non è una gioia, è un sollievo, e quindi di conseguenza anche prendere gol comporta cose diverse, per capirci, rispetto ad altri calci. E io penso che questo in qualche modo abbia comunque condizionato, oltre che chiaramente la nostra organizzazione, lo studio che abbiamo in Italia da un punto di vista tecnico-tattico, e credo che abbia una storia diversa e più profonda rispetto agli altri campionati. Però penso anche che, perché io ci riflettevo proprio in questo periodo, che a livello europeo magari, sai, ci sono dei difensori, dei calciatori, che degli atleti forti, nel senso che atleti evoluti, atleti fisicamente abili a gestire degli spazi ampi, abili sicuramente da un punto di vista anche cognitivo, no? A leggere le variazioni dei fattori tempo e spazio, appunto in distanze più allargate. Da un altro punto di vista si è cercato di lavorare in funzione della palla, lavorare da reparto, semplicemente perché, come dire, si fa fronte comune per aiutarsi, laddove invece magari individualmente riesci a gestire situazioni più difficoltose, ben venga che lo fai individualmente. Quindi voglio dire, sicuramente l'atleta evoluto è più abile ed è più portato, quindi se guardo una partita degli anni scorsi di Champions League rispetto, diciamo, a una partita del nostro campionato, è chiaro che vedremo, secondo me, dei grandi difensori abili in campo aperto a gestire il movimento incontro, a gestire la profondità, a gestire le marcature. Cioè, voglio dire, sicuramente, perché parliamo, secondo me, di atleti più abili e più evoluti, oltre che da un punto di vista, secondo me, culturale. Dopodiché io credo che squadre, come hai detto tu, che giustamente, come l'Atalanta e il Verona, che fanno, secondo me, anche dell'aspetto atletico una delle loro componenti più importanti, riescono a gestire bene quelle distanze così lunghe e così ampie. Francamente ti dico, ci sono sincero, io penso che è un bel messaggio, perché da un lato, come dicevi tu, il calcio sta evolvendo come tutto, secondo me, nel senso, ed è giusto che vada avanti, è giusto che cambino determinati principi di gioco, ripeto, senza rinnegare quello che è stato il passato molto molto recente, fermo restando però che, come dico sempre, non bisogna poi scimmiottare, no, le mode del momento, ma bisogna avere sempre cognizione di causa per capire se puoi giocare un certo tipo di calcio, se hai le caratteristiche adatte, se hai scelto i giocatori giusti, se hai una metodologia di lavoro giusta, eccetera eccetera, perché altrimenti in qualche modo il castello da qualche parte crolla.
Guardando il Bologna in questa stagione, forse il problema più grosso è stato quello che la squadra sbaglia qualche gol di troppo, al netto di un ottimo numero di occasioni create. Volevo chiederti, tu sei d'accordo con questo? E se sì, come si lavora per migliorare in questo aspetto?
Diciamo che io onestamente ho sempre ragionato tenendo in considerazione ciò che andava, che va migliorato, come dicevi tu, sicuramente la percentuale, il cinismo, no, eccetera, la precisione, sono aspetti che vanno migliorati, da una parte. Dall'altra parte però ho sempre pensato che laddove si riescono a produrre tante occasioni da gol e a costruire tanto, io penso che poi alla lunga in qualche modo i risultati vengano dalla tua parte. Credo che anche da un punto di vista statistico quello che sto dicendo in qualche modo poi si realizza e si verifica. Io proprio a questo proposito ricordavo un episodio di qualche anno fa, se non era una partita del Celtic, se non erro, contro il Barcellona, una partita famosa che il Barcellona perse, se non erro, 2-1 in Scozia. E ricordo questo particolare perché tipo c'erano stati, ricordo, l'85%, una cosa del genere, di possesso palla addirittura del Barcellona, il 15-20% di possesso palla da parte del Celtic, occasioni a iosa, 900 passaggi del Barcellona contro 150. Morale della favola, il Celtic aveva vinto poi, se non ero, 2-0, 2-1. E io ragionando mi dicevo, sì, è chiaro che stiamo parlando veramente di un caso eccezionale, però se voglio migliorare la mia mentalità devo pensare che evidentemente i passaggi del Barcellona non sono stati passaggi risolutivi. Le conclusioni del Barcellona sono state altrettanto precise, come sono state altrettanto precise, chiaramente all'ennesima potenza, le due del Celtic, eccetera, eccetera. Quindi cercavo di, come dire, di fare ragionare per fare sempre un po' di autocritica e riportare quella all'interno della seduta di allenamento. Quindi voglio dire, tutto quello che può significare migliorare l'aspetto della conclusione, della precisione, ma io ragiono sempre in termini, a me un fattore che mi piace tanto rimarcare è quello della intensità, però io dico sempre che l'intensità secondo me nel calcio moderno è legata molto sia ad aspetti cognitivi, quindi alla tua capacità di qualche modo di essere concentrato per tanto tempo all'interno di una partita, alla tua capacità di percepire, no, quello che sta succedendo e saper scegliere. Questo è un aspetto secondo me importante, però dall'altro è legato molto all'intensità tecnica, e secondo me intensità tecnica significa velocità del passaggio, significa accuratezza della ricezione, significa precisione di una conclusione, eccetera. Quindi voglio dire, questi aspetti devi continuamente riportarteli all'interno di ogni mezzo che utilizzi all'interno delle sedute di allenamento, perché penso che se riesci poi a modificare, a modulare questi fattori in qualche modo, riuscirai poi alla lunga anche a migliorare la precisione, l'incisività, diciamo così, offensiva, per capirci.
Quanto è bello allenare un giocatore così intelligente come Rodrigo Palacio, e ci racconti qualche aneddoto su di lui?
A questo proposito mi dai la possibilità anche di completare la domanda che mi faceva prima Charlie, perché c'è da dire che per il tipo di calcio che noi vogliamo giocare, fatto sicuramente di tanta mobilità, fatto di tanti, secondo me, anche rotazioni, scambi di posizione, eccetera, eccetera, sicuramente noi chiediamo una mole di lavoro, questo va detto, notevole ai nostri giocatori offensivi. Voglio dire, magari speculando sulle loro giocate tipiche potrebbero migliorare forse anche il loro score, però secondo noi, ripeto, alla lunga ci pagherà, quindi gli chiediamo sicuramente di fare diciamo così gli straordinari, però pensiamo che poi alla lunga ci daranno una mano da quel punto di vista. Ma Rodrigo sicuramente è un atleta eccezionale, voglio dire, ma non devo spendere particolari parole, io lo conoscono tutti. Sicuramente ha una, questa è una cosa che, o meglio, due aspetti a mio avviso fondamentali. Il primo è la competitività, cioè lui all'interno di ogni lavoro che facciamo nelle sedute di allenamento, cioè per lui è tutta una sfida, e lì capisci la mentalità vincente, capisci perché un giocatore poi sia così di qualità e longevo, no? Diciamo così. Quindi sicuramente la voglia di l'agonismo che ha dentro, la voglia di competere, di primeggiare sempre, da una parte. Dall'altra parte c'ha una capacità di percepire gli spazi, che è qualcosa secondo me di eccezionale, ed andrebbe una capacità di smarcamento, ma soprattutto di trovare i tempi e gli spazi giusti in cui il più delle volte divergere, no? Lui è bravissimo in questi movimenti divergenti alle spalle della linea difensiva, che in qualche modo poi orientano anche il nostro modo di rifinire la manovra per poi andare alla conclusione. Quindi lui riesce a trovare il tempo, riesce a trovare il buco. Mi fa anche piacere che continuamente c'è un confronto con noi, quindi diciamo che noi trasmettiamo, però riceviamo anche molto, molto da lui. Poi voglio dire, un atleta silenzioso, perché è un calciatore, non parla tanto, però con le sue corse, no? È un esempio per tutti, e quindi voglio dire, basta osservarlo, basta guardarlo per capire qual è la strada giusta, diciamo così, da seguire.
Da quando siete arrivati voi sulla panchina del Bologna, uno dei giocatori sicuramente più importanti, più interessanti, è stato Solini. Quali credi siano i suoi principali punti di forza, e cosa invece pensi possa ancora migliorare?
Io penso che sicuramente diciamo da un punto di vista caratteriale e tecnico, lui abbia delle doti incredibili, voglio dire, perché da un punto di vista tecnico, naturalmente ha capacità di convergere e di concludere con grande forza e precisione, ma nello stesso tempo ha la capacità di dribblarti sul piede, tra virgolette, debole. Quindi sicuramente un giocatore, un esterno offensivo che sa lavorare bene all'interno e all'esterno, io penso che faccia la differenza. Questo in primo luogo. Ha delle anche, dico, ottime doti realizzative. È un vulcano anche da un punto di vista caratteriale, perché è un tipo molto, molto esuberante, è un tipo sempre pronto, voglio dire, alla battuta, e quindi anche quello, secondo me, poi alla fine serve e in qualche modo trascina, no? Diventa un trascinatore per tutto il gruppo. Credo che da un punto di vista tattico sta migliorando tanto. Nasce, secondo me, un giocatore molto offensivo e quindi anche molto istintivo. Però a mio avviso stiamo riuscendo insieme a trovare dei codici anche nella gestione, ripeto, dello spazio, quindi anche delle posizioni che spesso lui si trova a cambiare nel corso di uno sviluppo di gioco. Sta riuscendo a percepire bene anche quelle, quindi secondo me quello è un aspetto che può ulteriormente migliorare, però voglio dire ben disposto, quindi siamo sicuri che anche da quel punto di vista continuerà a crescere.
Senti, siamo arrivati in fondo, ultima domanda, la domanda del momento. Cosa ne pensi dell'utilizzo di dati e statistiche nel calcio e, se ce lo puoi dire, a quali prestate più attenzione al Bologna? Quali dati?
Ma allora, noi lavoriamo con gli indici di pericolosità offensiva, indici di rischio, oltre che gli expected goal, scusami. Credo come diciamo tutti gli strumenti che ultimamente si stanno diffondendo, sicuramente io e noi dello staff ci crediamo molto. Però io dico sempre che poi tutto sta alla capacità di comprendere, di percepire quali possono essere utili. Cioè, voglio dire, un'analisi sempre solo fredda in qualche modo del dato, che ti porta comunque forse ad estremizzare, no, le conclusioni a cui tu arrivi, secondo me non sia utile. Quindi io dico sempre dobbiamo fare sempre una serie di valutazioni. Secondo me bisogna a volte, come dire, capire il momento, capire la forza di un capire il tipo di partita che quella domenica volevamo giocare, o il tipo di partita che l'avversario ci ha portato a giocare. Quindi anche la nostra capacità probabilmente di cambiare in corsa il nostro tipo di partita, e quindi di conseguenza, secondo me, possono anche modulare, possono cambiare in qualche modo i dati, no? I parametri che vengono fuori. Quindi secondo me, se si ha questa capacità, hanno un'importanza assoluta. Devo dire che noi abbiamo sia i nostri analisti, sia altri collaboratori tecnici che riescono, come dire, a produrre questi dati, ma già ad effettuare un primo filtro, diciamo così, considerando molto spesso i nostri principi di gioco. Poi, ripeto, si rapportano a me che cerco anche con coerenza, no, di analizzare i numeri che mi riportano, però poi cerco sempre di filtrare tutto attraverso i temi tecnico-tattici che, a seconda della gara, noi ci aspettavamo, diciamo così. Quindi, secondo me, l'utilizzo è sicuramente di grande aiuto, però bisogna sempre riuscire a saper leggere ciò che ti viene presentato. Questo, secondo me, un po' è la chiave di tutto.
Siamo giunti al termine. Prima di ringraziare il mister, saluto gli altri due. Ciao Mick.
Ciao, ciao Gab, un saluto a tutti e ringrazio anch'io il mister personalmente per la disponibilità.
Ciao Charlie.
Ciao Gab, ciao a tutti, ciao mister, grazie per questa disponibilità.
E infine un saluto anche al mister. Grazie mille per la disponibilità. Buona serata e buon lavoro.
Grazie, io volevo salutare Gabri, Michele, Charlie, ma a parte ringraziare voi dell'invito e sottolineare sempre che anche voi siete fonte di ispirazione per noi tecnici, quindi continuate così, complimenti e in bocca al lupo a voi.
Grazie, ciao.
Grazie, ciao.
Grazie, saluto a tutti.